Ciao amici di PetroTrain, torniamo online con una nuova puntata del podcast. In questo episodio abbiamo tantissimi argomenti da affrontare, sarà veramente una delle puntate credo più piene della stagione. Quindi preparatevi, allacciate le cinture perché si parte per un puntatone. Vi mando la sigla e vi do appuntamento a tra pochissimo.
You know, everyone thinks we suck and you know, can't win any games, so we'll see, it'll be fun.
Ok, bentrovati ragazzi a questo nuovo episodio del podcast di PetroTrain, sono il vostro Francesco e vi do il benvenuto a questa nuova puntata. Ovviamente sempre sulle frequenze di The Cutting Edge, salutiamo tutti i nostri compari di Palinsesto e i grandi capi della famiglia di The Cutting Edge. Saluto ovviamente anche i nostri amici e compari di staff di PetroTrain. Ovviamente siamo mancati, lo sanno anche i muri, per i meno attenti siamo mancati la settimana scorsa perché in trasferta a Boston, dove abbiamo seguito letteralmente sul campo la partita tra i nostri Patriots ed i Kansas City Chiefs. Avremo modo più avanti di pubblicare un bel resoconto di quella che è stata la nostra esperienza, però chi ci ha seguito tramite i social ha visto le nostre dirette video, foto e quant'altro, sa che è stata veramente un'esperienza impareggiabile. Peccato per il risultato finale, la partita è stata divertente, poteva anche girare chiaramente in maniera diversa, succede molto raramente in NFL, ma ogni tanto anche le sviste arbitrali condizionano le partite. Ma al di là di quello è stata una bellissima esperienza, abbiamo avuto modo di toccare con mano l'ambiente NFL. Voi avete visto nelle nostre storie, nelle nostre testimonianze video oppure fotografiche tutta una serie di situazioni, tra cui anche l'essere stati a bordo campo per l'intero riscaldamento delle due squadre. Quello che non abbiamo documentato, ma che è stato altrettanto emozionante e sensazionale, è stato l'incontro col coach Steve Spagnuolo. Per chi non lo sapesse, Steve Spagnuolo è il coach della difesa dei Kansas City Chiefs ed è anche il coach della difesa di quei Giants che ci fecero il tranello al Super Bowl di qualche anno fa. Abbiamo avuto modo di conoscerlo, ci ha accolti nella hall di questo sfarzosissimo albergo di Providence in Rhode Island, dove le squadre ospiti soggiornano per le partite contro i Patriots. Eravamo lì a parlare con lui nella hall di questo albergo mentre personalità come Travis Kelce, Tyreek Hill, Tyrann Mathieu ci passavano davanti. E, insomma, è stata una situazione veramente surreale, per rispetto delle persone e della loro privacy. Ovviamente non ci siamo sentiti di essere così invadenti da chiedere foto, video o interviste, perché insomma si era veramente era dopo cena, verso le 9:30-10 di sera, nella loro hall dell'albergo, con i giocatori che andavano su e giù col playbook in mano. Non ci sembrava il caso, visto i numerosi episodi di spionaggio e quant'altro che spesso vogliono coinvolgere i nostri pezzi, non ci sembrava il caso di essere così, insomma, insistenti, anche perché poi accusassero magari di aver provato a rubare schemi o giocate dai giocatori che stavano cercando di riposare in vista del match del giorno dopo. Ringraziamo ovviamente, senza fare nomi e senza voler citare termini, ecco, e modi grazie al quale sono successe queste cose, però ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile ovviamente farci vivere questa esperienza così piena, nella maniera così più profonda possibile. La partita poi è andata male, è stata una partita dove in realtà nel secondo tempo sono venuti fuori secondo me i veri Patriots con tutte le difficoltà del caso, ma Ripeto, siamo arrivati un po' corti. Abbiamo ovviamente sospeso quelle che sono state le produzioni sul sito per quei 5-6 giorni, perché ci era letteralmente impossibile scrivere sul sito o registrare podcast. Abbiamo fatto quello che potevamo fare il giorno della partita e il giorno precedente, eccetera, eccetera. Ma siamo tornati in Italia, siamo tornati fortunatamente anche alla vittoria. Era prevedibile, ma era importante che arrivasse la vittoria sui Cincinnati Bengals. Quindi, per quanto riguarda la nostra trasferta a Boston, avrete modo più avanti di leggere un recap bello approfondito di quanto successo. Mentre invece veniamo alla stretta attualità. Iniziamo come sempre, l'ho detto in apertura, sono veramente tantissimi gli argomenti da affrontare quest'oggi, quindi scusatemi, andrò un po' di corsa perché cercheremo di toccare tutto. Apriamo come sempre con la panoramica sulla NFL. Che cosa è successo questa settimana? Questa settimana di football si è aperta con lo scontro del Thursday night fra Baltimore Ravens e New York Jets. Non ci aspettavamo certo che i Jets potessero fermare questa corazzata in missione che sono i Baltimore Ravens, e infatti il tabellino finale recita 42 per i padroni di casa e 21 per i poveri Jets in trasferta, quindi non si arresta la corsa alla post-season di Baltimore. Per quanto riguarda invece la giornata di football, noi, lo sapete, lo sanno anche i muri, registriamo di lunedì, quindi non sappiamo come è finita Indianapolis Colts contro New Orleans Saints, ma voglio dire, a noi interessa relativamente. Quello che sappiamo però sono i risultati finali della domenica, ovvero Philadelphia che batte i Redskins 37 a 27 a Washington, scontro al vertice per la division tra Houston Texans e Tennessee Titans, e un pochino a sorpresa secondo me vincono i Texans in trasferta per 24 a 21. Miami soccombe nella grande mela ai New York Giants per 20 a 36. Denver oppone veramente pochissima resistenza a Kansas City. Sembrava che i Broncos avessero trovato il loro quarterback in Drew Lock. Magari è così, magari lo hanno trovato, però non si è presentato, diciamo, nulla di fatto in Missouri, nella tormenta di neve che ha visto i Chiefs appunto vincere per 23 a 3 sui Broncos. Altro match divisionale di fascino, quello tra i Chicago Bears e i Green Bay Packers, partita tirata, forse più del previsto, però 21 a 13 è il risultato che premia i padroni di casa giallo-verdi, quindi Green Bay Packers ai playoff e vittoria divisionale, sempre molto dolce per quelle che sono le labbra dei tifosi dei Packers che godono doppio nel battere i Bears. Tampa Bay si dimostra macchina da punti e sconfigge dei Lions, veramente che hanno ormai non più nulla da chiedere a questa stagione, 38 a 17 per gli ospiti, i bucanieri che hanno fatto man bassa in quel di Detroit. Lo abbiamo detto in apertura, 34 a 13 è il risultato col quale New England si impone su dei redivivi Bengals che nel primo tempo hanno provato a fare la voce grossa, ma che poi si sono arresi alla differenza notevole di talento, soprattutto quando c'era la difesa di New England in campo. Seattle fa un po' troppa fatica, secondo me, ma comunque batte Carolina 30 a 24 in trasferta, così come in trasferta i Vikings hanno demolito i Chargers per 39 a 10. Stagione veramente da dimenticare, soprattutto per le aspettative che c'erano a inizio anno per la truppa di Philip Rivers. Ripetiamo, 39 a 10 per gli ospiti Minnesota Vikings. Oakland Raiders era l'ultima partita all'Oakland Coliseum. Voi sapete questo curiosissimo fatto di Raiders e Oakland Athletics che dividono lo stadio, perciò spesso avete visto i Raiders giocare su una superficie tracciata prevalentemente da baseball con del terriccio. Ecco, questo non accadrà più da oggi in poi. Oakland, però, che non riesce a salutare il proprio stadio con una prestazione convincente, anzi, perde per 20 a 16 contro i Jacksonville Jaguars. Perde anche Cleveland, e qui ha fatto la voce grossa Kyler Murray, il rookie, assieme ai suoi Cardinals, 38 a 24 il tabellino che a fine gara sancisce la vittoria per questi Cardinals che stanno cercando di trovare la retta via mentre Cleveland segna sul taccuino stagionale un'ennesima delusione. Delusione anche per i 49ers, attenzione, Atlanta che a sorpresa va a San Francisco e vince per 29-22. Curiosissimo il touchdown finale di Julio Jones, veramente che viene quasi fermato sulla linea, ma come sapete la linea della endzone fa parte della endzone e quindi touchdown di pochi centimetri. Ma del resto, se c'è un gioco che si basa sui centimetri è proprio il football e Falcons hanno la meglio su quelli che saranno sicuramente dei protagonisti di questa post-season, i 49ers. Bella vittoria, finalmente, 44-21, Dallas Cowboys, saluto i nostri amici di True Blue Blog e True Blue Show, che saranno contentissimi di raccontarvi, sempre sul palinsesto di The Cutting Edge, nel loro podcast, la vittoria dei Cowboys sui Rams, per chi volesse approfondire. Nella notte abbiamo, se vogliamo, anche se viene molto difficile dirlo, fatto un pochino il tifo per Pittsburgh, che doveva fermare i Bills in casa, non ci riesce. A Pittsburgh vincono i Bills 17-10 e questo ovviamente è uno dei tanti risultati che gioca a nostro sfavore di questa giornata. Sfavore perché ora la griglia dei playoff vede i Baltimore Ravens col primo seed 12-2 il loro record, secondo seed siamo noi con 11-3. Attenzione però, a insidiare la nostra posizione c'è ovviamente il match di settimana prossima e ve lo ricordo, attenzione, si giocherà di sabato sera alle 22:30. Patriots che ospiteranno i Bills. Qual è la situazione? I Patriots sono 11-3, i Bills sono 10-4. Inutile dire che in caso di vittoria dei Bills i record andrebbero a pareggiarsi. Attenzione perché oltre a questo si aggrava la situazione il fatto che anche i Chiefs siano 10-4 e sono il terzo seed. Quindi non solo rischiamo di non avere la vetta della division, ma rischiamo addirittura di dover fare le wildcard in caso i Chiefs ci sorpassassero. Dopo, nel finale di puntata, vedremo quali saranno i match della prossima giornata per fare un quadro un po' più preciso. Resta il fatto che, per dovere di cronaca, riepiloghiamo: Ravens e Patriots sono i seed 1-2. Il terzo seed è Kansas City con un record di 10-4, quarto seed sono i Texans con un record di 9-5 e poi ci sono i Buffalo Bills con un record di 10-4 e gli Steelers che al momento sono dentro come ultimo slot con un record di 8-6. Per quello che riguarda invece la NFC, guidano i Seahawks, devo dire veramente a sorpresa, con un record di 11-3, seguiti dai Packers con il medesimo record, mentre invece a seguire ci sono i Saints, con 10-3, ripeto, non conosciamo ancora l'esito del Monday Night contro Indianapolis. Quarto seed che va ai Cowboys, che ha un record di 7-7. Quinto seed per i 49ers, 11-3. E poi sesto seed per i Vikings, con 10-4. Fa impressione vedere dentro i Cowboys con quel record. Si è sempre parlato di questa enorme differenza di talento fra AFC e NFC. Secondo me negli ultimi anni si è un po' ribaltata la situazione. Tant'è che questo è il quadro dei playoff così ad oggi. Ci hanno fatto una domanda, normalmente noi rispondiamo poi nel mailbag, ma visto che stiamo parlando di griglia playoff mi sembra opportuno parlarne adesso. Ci hanno chiesto che cosa vuol dire la definizione in the hunt, che si legge sul sito quando si guardano, sul sito dell'NFL.com, ESPN e quant'altro. Quando voi guardate una proiezione della griglia playoff, poi ci sono una serie di squadre che figurano sotto la definizione in the hunt. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente a caccia di un posto dai playoff. Le squadre che potrebbero ancora accedere, secondo tutta una serie di risultati che dovrebbero incrociarsi, alla post-season. In AFC ce ne sono 4 di squadre che al momento sono ancora in corsa, sono i Tennessee Titans con un record di 8-6, gli Indianapolis Colts con un record di 6-7, i Browns 6-8 e i Raiders 6-8. In NFC ci sono i Rams con 8-6 e gli Eagles con 7-7, che possono ancora, grazie a qualche incrocio molto particolare di risultati, accedere alla post-season. Benissimo, veniamo a noi e a quello che è stato nella partita contro i Bengals. Allora, la trasferta contro i Bengals era abbastanza insidiosa, mi ha ricordato molto la partita contro i Redskins. Anche lì si andava ad affrontare una squadra che sulla carta era una delle più deboli della Lega e non aveva niente da dire. Attenzione però, perché poi il primo tempo ha visto una battaglia molto più dura di quella che doveva essere sulla carta. Questa ovviamente è figlia di un paio di situazioni, è figlia del fatto che in NFL tutte le squadre possono mettere in difficoltà chiunque, ed è figlia anche del fatto che New England non sta giocando sicuramente un gran bel football. Quindi questo ha dato modo sia, parlando di giornate e giornate fa, ai Redskins, sia ieri ai Bengals, di dare comunque del filo da torcere e di provare a far male a questi New England Patriots. Patriots che, una volta passati i primi drive e messi in campo gli aggiustamenti dei coach, hanno poi preso il largo, grazie ancora una volta, devo dire, a special team e difesa, e quindi poi abbiamo avuto la meglio, siamo sostanzialmente stati in controllo del match. Io vorrei però, allora, va detto questo, i Bengals si affacciavano a questa gara avendo vinto solo una partita. Sono i chiari e indiscussi candidati alla prima scelta overall, però attenzione, io ho voluto fare questo esercizio e voglio farlo anche con voi, andare a guardarmi la schedule dei Bengals fino ad oggi. Allora, i Bengals hanno perso 21-20 contro i Seattle Seahawks nella prima giornata, quindi di un punto contro Seattle. Nella seconda hanno dato su il tavolo, hanno proprio cappottato, 41-17 contro i 49ers, ma i 49ers sappiamo tutti che tipo di squadra sono. La terza giornata perdono 21-17 coi Bills, quindi perdono di 4 punti coi Bills. La gara successiva con gli Steelers non vedono boccia, 27-3 e perdono contro Pittsburgh. In Week 5 perdono 26-23 coi Cardinals, quindi solo di 3 punti. Attenzione, ancora più interessante, settimana numero 6 contro i Baltimore Ravens perdono 23-17, quindi nemmeno un touchdown di differenza con Baltimore. Perdono poi 27-17 coi Jaguars, perdono 24-10 coi Rams e poi in Week 10 capitombolano trovando di nuovo i Ravens per 49-13. In Week 11 perdono 17-10 coi Raiders, quindi un touchdown di differenza. Perdono poi la settimana dopo 16-10 contro gli Steelers, addirittura solo 6 punti di differenza. Poi battono i Jets per la prima vittoria stagionale. Perdono 27-19 coi Browns, anche qui un possesso di differenza. E poi perdono 34-13 con noi. Perché ho voluto citare, spero di non avervi annoiato, i risultati dei Bengals? Perché secondo me questo record è un pochino bugiardo, e parlo dei Bengals. Teniamo anche conto che alla guida dei Bengals c'è un allenatore 36enne all'esordio in NFL, e nel corso della stagione si sono susseguiti prima Andy Dalton, poi Ryan Finley, il quarterback rookie, e poi di nuovo Dalton. Ci sono state alcune defezioni, alcuni infortuni, e c'è stata l'esplosione di Joe Mixon, questo running back a 23enne, che dovrebbe essere al secondo anno, ma credo abbia saltato gran parte, se non tutta la prima stagione, per infortunio, che secondo me è un talento straordinario. È uno dei running back che a me ricorda di più Le'Veon Bell, bravissimo a ricevere, sgusciante negli spazi, lo testimonia una delle giocate del primo quarto dove ci è scappato un tackle, non mi ricordo più se di Collins o di Van Noy, e si è fatto 30 yard, un'azione che sembrava morta sul nascere. Ecco, quindi i Bengals hanno delle individualità. Tra l'altro, ieri Dunlap, il defensive end, ci ha fatto vedere i sorci verdi, è un fenomeno, ma assieme a lui tornava Sam Hubbard, questo defensive end giovane, molto fisico, molto forte dei Bengals. Quindi veramente mi sento di dire che in NFL non esistono squadre deboli. Detto questo, quando vai ad affrontare la ultima squadra in NFL, devi per forza di cose venire via con una vittoria, e vittoria è stata. Non senza difficoltà, il running game ha fatto ancora fatica, anche se è stata la partita in cui abbiamo corso meglio di tutto l'anno, ma loro erano la penultima difesa sulle corse, quindi doveva essere così per forza. Vedo ancora un po' di difficoltà della linea a tenere, linea offensiva, ovviamente sto parlando. C'è stato un piccolo infortunio a Mason, ma dovrebbe essere a posto, dovrebbe essere nulla di che. Ho visto meglio in linea di massima i running back. Ho visto meglio N'Keal Harry, che si sta molto inserendo nel nostro gioco. Ha segnato un touchdown, è stato cercato decisamente. Appare chiaro che dei tight end, quello che sta venendo più fuori e che viene più coinvolto nel passing game è la COS, il che mi lascia un po' basito perché credevo che Watson fosse l'indiziato numero uno a prendere i passaggi di Brady. Invece, al momento direi che la COS sta venendo fuori come la opzione numero uno in receiving da quel reparto. E poi che dire, Brady impreciso, credo che sia figlia di tutta una serie di situazioni, ma va comunque detto che Brady non sta giocando uno dei football migliori della sua carriera, anzi, abbiamo però dei reparti troppo forti, che sono lo special team e la difesa, e questi reparti hanno raddrizzato la partita. 4 o 5 intercetti, 4 intercetti direi a memoria vado della nostra difesa, 2 di Stephon Gilmore, di cui un pick 6, e 2 di JC Jackson. Duron Harmon è andato vicinissimo a fare un intercetto anche lui. Una giocata di Matthew Slater ha permesso di recuperare subito il pallone dopo un punt. Insomma, veramente tante situazioni che ci fanno confermare special team e difesa come due certezze di quest'anno. La nota dolente è che, a testimonianza del fatto che purtroppo nel football conta tanto anche la fortuna nel corso di una stagione, e quest'anno ne abbiamo veramente poca, si è fatto male Jonathan Jones, questo cornerback appena rinnovato il contratto, titolarissimo, slot corner che si occupa di marcare dei veri e propri diavoli come Tyreek Hill, come questi speedster che di solito troviamo sempre più spesso in NFL, si è fatto male. Quindi sembra essersi stirato nell'inguine. Devo dire la verità, è uscito sulle sue gambe, ma molto lentamente. L'infortunio sembra brutto, non credo che riesca a recuperare per i playoff. È un'assenza che peserà sicuramente. Va anche detto che uno dei reparti migliori che abbiamo è proprio quello dei cornerback, quindi probabilmente verrà utilizzato un pochino di più il rookie Jojoan Williams, e messo magari nello slot, perché no, JC Jackson, o magari verrà utilizzato, l'abbiamo visto anche contro Kansas City, Justin Bethel, questo asso dello special team firmato da poco, messo come corner anche lui. Bisogna vedere, bisogna valutare come si deciderà di procedere, anche perché ricordiamoci che uno degli infortunati da qualche settimana ormai è Jason McCourty, che dovrebbe essere in una situazione day to day, perché insomma è stato fermo una giornata, poi ha giocato, poi è stato fermo di nuovo ieri negli inattivi. Insomma, dovrebbe essere abbastanza verso la via del ritorno, o se non altro da monitorare quotidianamente, giorno per giorno, la situazione di Jason McCourty. E ora sarà però indubbiamente un'assenza che peserà. E io vi ho fatto una testa così quando abbiamo perso il Super Bowl contro gli Eagles. Naturalmente l'argomento numero uno era perché non ha giocato Malcolm Butler, ma io ho sempre detto e ho sempre battuto sullo stesso tasto: mancava Jonathan Jones. Mancava Jonathan Jones, che secondo me è stata un'assenza delle più pesanti in quel Super Bowl, e se dovessimo andare avanti senza di lui, è chiaro che questa stagione assume dei colori veramente, veramente cupi. Al momento della registrazione, però, vi dobbiamo dire che non abbiamo notizie di come sta Jonathan Jones, quindi non possiamo essere più precisi. Allora, mi prendo un minuto che non sarà un minuto, sarà un pochino di più, ma mi sembra doveroso perché è un fatto di cronaca, per parlare di che cosa sta succedendo per quanto riguarda questo fantomatico Spygate 2.0, oppure questo, chiamiamolo, scandalo che starebbe assillando i Patriots e la nostra squadra. Magari non tutti sanno che cosa è successo, magari molti non sono al corrente, e noi decidiamo di raccontarvi che cosa è successo. Vi dico subito che è una sciocchezza secondo il sottoscritto, cioè secondo me, e quindi tenterò di dedicarci meno tempo possibile. Anzi, vorrei aprire l'argomento oggi e chiuderlo subito perché è veramente una sciocchezza. Allora, che cosa è successo? Andiamo con ordine. Il presidente dei Peters, Kraft, ha un'attività parallela, una delle tante che col suo gruppo, appunto il gruppo Kraft, che fa produzioni video. Che cosa sta facendo? Da un anno e mezzo a questa parte ha iniziato a produrre una serie che si intitola Do Your Job e che si prefigge di mostrare al pubblico che cosa succede dietro le quinte. Le puntate sono narrate da Matthew Slater e ogni puntata racconta, fa vedere le operazioni di una specifica figura. Allora, c'è la puntata in cui ci sono i fisioterapisti e ti raccontano di quando loro devono trattare i giocatori, gli infortunati, come gestiscono i recuperi, i lavori, eccetera. Poi c'è la puntata col nutrizionista e quindi ti raccontano come cucina, come preparano i pranzi, come preparano i pranzi per i giocatori allergici e balle varie. Poi ci sono le puntate sull'equipment management, quindi chi si occupa di preparare i caschi, di preparare le shoulders, di preparare i borsoni ai giocatori, ti fanno vedere che arrivano prima di tutti allo stadio per preparare gli armadietti. Insomma, ogni puntata si tratta una posizione specifica di chi lavora dietro le quinte. Per questa prossima puntata, che a questo punto dubito uscirà, di Do Your Job, l'indiziato, l'osservato speciale era il nostro scout. Allora, che cosa fa lo scout, ovviamente? Va a vedere la partita del prossimo avversario. Quindi, 2 settimane fa, il nostro scout si è recato a Cleveland in casa di Browns per assistere a Cleveland contro Cincinnati. Una volta ottenuto, e ci tengo a sottolineare, ottenuti i permessi dei Cleveland Browns per posizionarsi nel gabbiottino, nel locale tecnico, nel locale dei media e posizionare le telecamere, questo addetto, che ripeto, questo cameraman, e lo ripeto, non dei Patriots, ma del gruppo Kraft, si è messo a filmare degli spezzoni di partita e di sideline per vedere lo scout e per vedere che cosa sta osservando lo scout, ha ripreso circa 8 minuti di sideline dei Bengals, cosa che in NFL è vietata. Tu non puoi filmare la sideline avversaria. Se voi in questo momento state dicendo e state pensando, ma come? Ogni settimana durante le partite la TV la inquadra la sideline. Infatti, è uno di quelle regole molto americane, cioè molto fiscali ma anche molto stupide. Facciamo un passo indietro però. Qual è il compito dello scout? Perché magari non tutti lo sanno. Allora, uno dei compiti dello scout è tenere d'occhio la sideline per capire che cosa succede quando ci sono determinati cambi di formazione, per capire se ci sono degli infortuni, per capire, faccio un esempio, devono giocare un terzo down e lungo, capire chi esce e chi entra. Tutte queste cose lo scout le può guardare e se le può annotare, ma non può filmarle. È un controsenso? Sì, no, boh, giudicatelo voi. Tra l'altro, sono tutte cose che il pubblico seduto da quel lato del campo vede per tutta la partita, cioè sono cose sotto gli occhi di tutti. Oltretutto, Mike Lombardi nel suo podcast The GM Shuffle rideva quando raccontava di questa cosa successa perché dice: ormai in NFL le chiamate, gli schemi, gli audible, gli aggiustamenti avvengono tutti via radio, nel casco tramite ricetrasmittenti e microfoni. Quindi uno che si mette lì con la telecamera e riprende un bordo campo non capirà mai niente di quello che sono le chiamate, di quelle che sono le indicazioni che l'allenatore dà al proprio quarterback o alla propria difesa via casco o via radio, perché non le sente. Sta solo riprendendo i giocatori che entrano ed escono dal campo. Cosa è successo quindi? È successo che il cameraman è stato pizzicato e sul momento ha detto: ma no, ma se volete io lo cancello questo filmato, non lo faccio neanche arrivare ai Patriots, tanto ai Patriots non sarebbe stato dato comunque. Ovviamente è nato il disastro, anche perché lo abbiamo fatto noi, che abbiamo una certa storia di queste cose. Se lo avesse fatto un'altra squadra, probabilmente non se ne starebbe parlando. Secondo me, non è giustificabile che una persona messa lì non sappia che cosa può riprendere e cosa non può riprendere. L'errore c'è, perché per quanto la regola sia stupida e per quanto il regolamento possa essere ottuso, tu comunque lo devi conoscere e non devi violare questa cosa. L'altra mancanza dei Patriots qual è stata? Una volta ottenuto il permesso da Cleveland per mettersi lì a riprendere, non hanno pensato di comunicarlo anche ai Bengals. Perché? Perché loro hanno detto: noi andiamo in casa dei Browns a fare una cosa, chiediamo il permesso ai Browns. Peccato che sarebbe stato carino avvisare anche i Bengals e dire: guardate, facciamo questa puntata di questo documentario, riprenderemo quello che vede lo scout, siete avvisati. Quindi né Lega né Cincinnati Bengals sono stati avvisati. Non erano tenuti a farlo, ma sarebbe stato una cosa apprezzata, una cosa carina. Belichick ha già detto di essere completamente estraneo ai fatti. Questa produzione di Kraft non è una produzione che in alcun modo coinvolge il gruppo delle football operations, quindi general manager, giocatori, coaches. E Belichick ha detto: io queste puntate di questo documentario le vedo come voi in televisione o su YouTube quando escono. Noi non vediamo mai prima del materiale o dei filmati, eccetera. Quindi cosa penso di tutta questa storia? Io di tutta questa storia penso che sia stata una noncuranza da parte dei nostri che si poteva evitare, e a maggior ragione con la storia che abbiamo noi di queste cose bisogna fare doppiamente attenzione. Io ritengo che sia giusto punire la squadra perché noi pensiamo sia stato fatto in buona fede, ma ovviamente la buona fede lascia il tempo che trova. Tu comunque, se infrangi un regolamento, devi essere punito. Quindi, secondo me, Kraft, in quanto presidente dei Patriots, dovrebbe perlomeno ricevere una multa, anche salata, se vogliamo, perché comunque è un errore. Detto questo, quello che mi fa ridere e mi fa paura allo stesso tempo è che si cercherà quasi sicuramente di inasprire le pene perché ci sono i Patriots di mezzo, quando questa è una stupidaggine. Ma è una stupidaggine perché? Proprio perché noi arriviamo da una storia di Spygate e di tutte queste rotture di cazzo qua, lo stesso Belichick nel 2008, quando venne fuori il casino dello Spygate, disse: noi d'ora in poi faremo una doppia attenzione a tutte queste cose, non faremo mai più filmati o questo tipo di cose perché abbiamo imparato la lezione, abbiamo sbagliato una volta. Sarebbe veramente stupido e ottuso farsi ripescare facendo una roba del genere. Quindi, se lo chiedete a me, quello che dovrebbe succedere è una multa a Kraft e ai Patriots, è morta lì. Quello che temo succederà sarà una multa a Kraft con una probabile toglieranno probabilmente delle scelte al prossimo draft. Secondo me questo lo faranno solamente perché siamo noi, ad un'altra squadra non lo avrebbero fatto. Stiamo in attesa. Sappiamo che la Lega vuole vederci chiaro e avere tutte le testimonianze del caso. Sappiamo anche che molti addetti ai lavori si sono fatti una risata, per molti è una non storia, però sapete com'è in quegli uffici. L'America purtroppo è molto bigotta e spesso ha bisogno di colpirne uno per educarne 100, no? Come si dice in questi casi. E visto che l'uno da colpire siamo noi, sono piuttosto certo che non andranno leggeri. Quindi aspettatevi pure di vedere una punizione piuttosto aspra nei nostri confronti. Io vi ho raccontato quello che è successo e siete liberissimi di trarre le vostre conclusioni. Detto questo, questa è la prima e mi auguro, spero, farò in modo che sia l'ultima volta che ne parliamo. Perché per quanto mi riguarda, secondo me, è una sciocchezza, a maggior ragione non essendo coinvolti né i giocatori né gli allenatori in primo luogo, quindi per me è veramente una sciocchezza. Detto questo, andrei a parlare, anzi a rispondere alle vostre domande nel nostro mailbag, e quindi il momento più atteso da grandi e piccini, la sigla della nostra posta del cuore. Iniziamo da Facebook quest'oggi, dove c'è il nostro grandissimo amico Alvin Casali, che ci ha reso partecipi di una bellissima immagine di lui che roccheggia con la sua bellissima Gibson, credo, o non mi ricordo se era una Gibson, comunque un chitarrone e la sua bella maglia dei Patriots, grande Alvin, che ci dice: una domanda post Chiefs. Mi avete picchiato un arbitro visto che eravate sul posto? No, ma ti assicuro che ci siamo andati molto vicini, anche perché eravamo al primo anello quasi a poche file dal campo, e ti confesso che a momenti sono stato molto italiano in quei frangenti, e me ne pento, me ne vergogno, devo dire, ma mi sentivo veramente in curva maratona quando ogni tanto andavo a vedere il mio toro, perché ero veramente acceso come uno dei peggiori hooligan, e ripeto, me ne vergogno, però era veramente dal vivo, era veramente allucinante. Sempre Alvin, Izzo si sa quando rientra, mi sembrava un'ottima soluzione quando chiamato in causa, vista la carenza in quel ruolo. Allora, Izzo io credo che sia quello che si definisce un healthy scratch, cioè un giocatore sano, ma che per motivi tecnici viene tenuto fuori. Se posso dirti la mia, anche io avrei preferito far crescere Izzo piuttosto che far giocare Lacoste, perché secondo me è meglio far in una situazione di questo tipo, ovvero in cui i tight end sono un ruolo debole nel nostro team e non offrono garanzie, a questo punto mi sarebbe piaciuto veder crescere Izzo, che ha speso la prima stagione fermo ai box, adesso è abile, è arruolabile. O c'è un infortunio un po' più grave di cui non conosciamo l'entità, ma mi verrebbe da dire lo metti in injury reserve e firmi un altro, o se no, se il suo spot è continuamente al sicuro dentro il nostro roster, mi viene da dire che allora viene scelto qualcun altro per scelta tecnica, ma lui è sano. E peccato, anche a me sarebbe piaciuto vederlo crescere in questa stagione. Vedremo se il terzo anno, ovvero il prossimo, sarà l'anno di finalmente esplosione per questo ragazzo, o seppure sarà un tuffo nell'acqua, veramente, un buco nell'acqua per questa scelta al draft. Andiamo alla domanda di Stefano Cassegna. Ciao Stefano. Abbiamo giocato contro la 31esima e 32esima difesa su corse in 2 settimane e non sono per nulla soddisfatto. Ieri tra tutti siamo rimasti nella media Bengals, mentre contro Kansas City sotto le 100 yards contato una da 20 di Tommy. La domanda è: come migliorare la situazione, intendo anche nel futuro, draft, free agency, insomma, dove sta il problema? Passing game non gira ancora. Harry devo dire che mi sta piacendo sempre di più. Dorsett e Sanu sono un po' spariti. Edelman al solito fa il possibile anche di più, se può. Linea offensiva, mi pare che anche con Win le cose non siano migliorate molto. La pressione arriva quasi subito e Tom Brady ha pochissimo tempo per lanciare. Lo special team è veramente speciale. Difesa, che è successo sul primo drive? Per il resto li abbiamo tenuti a 13 punti, che dire, bene. Gilmore su che pianeta stava giocando ieri? Boh. Allora, Stefano, rispondo un po' a tutte le tue considerazioni. Punto 1. Non sei soddisfatto di come stiamo correndo. Allora, io sono d'accordo con te. Il problema però è un po' più da prendere un po' più da lontano. Innanzitutto, le nostre corse più riuscite degli anni scorsi arrivavano col fullback in campo. È vero, adesso ci sta provando Elandon Roberts, ma ti mancano David Andrews, il centro, e James Devlin, il fullback. Evidentemente sono due assenze pesanti. Ti dico un'altra cosa, ti dico un altro aspetto. Devlin era un giocatore di attacco. Quindi, quando tu l'anno scorso mettevi in campo Devlin, ogni tanto, anche se raramente, magari usciva a ricevere, o magari era una play action. Quindi la difesa non poteva dedicarsi al 100% sulle corse. Quando invece quest'anno loro vedono in campo Elandon Roberts, che è un linebacker, messo in posizione di fullback, loro sono sicuri che Roberts non andrà a ricevere il pallone, ma viene messo solo e esclusivamente per le corse. Ecco che quando c'è Roberts in campo è una corsa dichiarata. E per una difesa, qualsiasi difesa sia, Kansas City, Bengals, Titans, non me ne frega il nome che hanno sulla maglia, se loro sanno che tu corri, si tolgono il 50% dei pensieri dalla testa. Quindi quello è sicuramente un aspetto da tenere conto. Il secondo aspetto da tenere conto è che c'è solamente Tooney, la guardia sinistra, che sta giocando al suo livello. Tutti gli altri stanno giocando male. E anche Mason sta avendo una stagione mediocre e anche Marcus Cannon sta avendo una stagione mediocre. Il problema quindi non è tanto aver risolto il lato sinistro con Isaiah Wynn, che comunque, ricordiamo, è rientrato da poche settimane, ha bisogno anche lui di un periodo di adattamento, ma c'è proprio tutta la linea che funziona poco e male, sia sulla pass protection sia sulle corse. Pertanto, io credo che quest'anno possiamo solamente aspettarci questo, cioè le cose che funzionano, funzionano a singhiozzo e funzionano ogni tanto. Contro Cincinnati è stata la giornata in cui abbiamo corso meglio e come dici tu, era ora, anche perché è una delle difese peggiori sulle corse. Però non è abbastanza, sono d'accordo con te, anche se a livello di schemi mi è piaciuto quello che ha disegnato McDaniels in questa domenica. Jet sweep con Harry, Burke lo vedo bello carico, insomma, ci sono degli elementi per essere positivi sulle corse. È chiaro che ti assicuro che dal sabato prossimo contro i Buffalo Bills cambierà già di nuovo la musica. E credo, purtroppo, andremo a sbattere contro un muro. C'è un altro aspetto però fondamentale. Purtroppo, in queste partite spesso ci ritroviamo sotto. L'essere sotto col punteggio ti costringe a lanciare molto di più, quindi le corse non bastano più e quindi si smette quasi subito di correre. Ecco perché anche a fine partita abbiamo sempre delle statistiche ridicole, perché corri male, certo, sono d'accordo, ma corri anche poco. Contro i Chiefs sei andato sotto di due possessi, contro i Bengals sei andato sotto di tre, insomma, addirittura forse di 10, insomma, quindi è difficile poi instaurare un gioco di corse se devi recuperare cronometro e punti. Il passing game non è ancora, non gira ancora, sono d'accordo con te. Sono della tua stessa idea, che è importantissimo vedere crescere Nikhil Harry. La cosa che mi preoccupa tanto è Dorsett, perché Sanu è arrivato da poco, ha avuto un buon inizio, un buon esordio, poi è un po' sparito. Il problema è vero è Dorsett. Dorsett forse inizio anno ha beneficiato del fatto che molte attenzioni fossero dedicate anche a Josh Gordon. Mentre poi nel corso dell'anno è diventato di fatto il wide receiver numero 2. E quindi ha avuto una competizione di un altro livello davanti. Ed è completamente sparito. Questo secondo me testimonia che cosa? Testimonia quello che abbiamo sempre detto. Philip Dorsett è un ottimo giocatore, secondo me. Fa il suo lavoro e lo fa molto bene, ma il suo lavoro è molto definito. Lui è un wide receiver numero 3 barra numero 4. Non può fare il 2. E sta purtroppo sparendo dal gioco dei Patriots. Su Sanu, io credo che ci vada tempo per adattarsi a che cosa richiede Brady, al gioco di Brady e per memorizzare tutto. Io vedo un Mohamed Sanu molto spaventato in certi snap, in certe azioni e molto teso. E credo che questo dipenda dal fatto che nella offense dei Patriots ogni giocatore deve sapere a menadito quello che fanno tutti, non solo il proprio lavoro. Diamogli tempo, sono fiducioso che Sanu diventerà nel corso della stagione e spero nei playoff, se no l'anno prossimo diventerà un ottimo elemento per il nostro attacco. La linea ne abbiamo già parlato, lo special team ok, la difesa ti dico è l'NFL, veramente basta un tackle sbagliato, su Mixon mi sono già espresso prima, è un fenomeno, non fatevi ingannare dal fatto che abbia la maglia di Cincinnati addosso, è un fenomeno. E manchi un placcaggio e in NFL ti fanno 20 yard come ridere. Quindi anche Jonathan Jones, molto insicuro sul tight end che ha ricevuto il touchdown. Però ci può stare un drive in cui non hai capito molto. Considerate anche questo: normalmente a inizio partita le squadre utilizzano le cosiddette scripted plays. Che cosa vuol dire scripted plays? Le giocate scritte, preparate, studiate. Ecco perché noi stessi di solito il primo drive facciamo faville e poi scompariamo dal campo. Cosa succede? Succede che praticamente quando si mette giù il playbook in settimana si studiano una serie di azioni che funzionano al 100% e molte vengono messe nel primo drive, nel primo tempo, per ripartire bene e per portarsi in vantaggio. Poi ci sono che cosa? Gli aggiustamenti degli allenatori, quello che i coordinatori vedono anche dalla zona dei media, dalla piccionaia, dalla tribuna. I vari aggiustamenti di personale, di marcature, eccetera, e poi alla fine sul lungo viene fuori chi è più fresco, chi ha più talento e chi ha i coach più preparati. Infatti, anche noi, ieri, nella nostra chat di Patriot Train, c'era molto pessimismo all'inizio, ma che schifo, ma come possibile? Poi ho detto, ragazzi, abbiamo detto, respiriamo, siamo all'inizio, una volta finiti le scripted plays, vediamo cosa viene fuori a livello di coaching. E infatti è venuto fuori che Dalton rimane Andy Dalton, la nostra difesa è venuta fuori col proprio talento e la partita si è messa poi sui binari che speravamo. Su Gilmore non abbiamo parole, veramente. Ma ecco, anche qua, io inviterei un po' i nostri seguaci a ricordarsi che cosa si diceva di Gilmore dopo le prime uscite, 60 milioni buttati, a calci in culo, via, adesso è il miglior corner della Lega, l'anno scorso possiamo dire che ci ha quasi vinto un Super Bowl. Ai giocatori bisogna veramente dare tempo. Daniele Rullo scrive: come vedete i problemi offensivi, parlo di linea e di chemistry tra Brady e receivers, sono sistemabili e potrebbe essere fondamentale ottenere il bye week per fermarsi un attimo e mettere a posto quel che non va, oppure è ormai tardi e questi problemi insieme agli infortuni renderanno breve il nostro cammino in post season? Non c'entra nulla con i 53 a roster, farete un articolo sulla vostra esperienza a Boston, con magari qualche consiglio per vivere al meglio l'esperienza del game day, quanto precede i biglietti, Pets Hall of Fame, raggiungere lo stadio, eccetera, grazie e sempre forza Pets. Allora Daniele Rullo, sicuramente faremo un articolo sull'esperienza a Boston e sicuramente dopo il tuo commento capiamo che a molti potrebbe interessare, quindi faremo anche le specifiche sui consigli su come godersi al meglio il game day. Per quanto riguarda i problemi offensivi, secondo me una parte è risolvibile e una parte no. Per quanto riguarda il rapporto tra Brady e i suoi ricevitori, io credo che sia risolvibile, anche perché penso che poi nella partita calda, da dentro fuori, Brady lasci un po' da parte le sue severe esigenze e cerchi di fare un football più vicino a quelle che sono le capacità del suo gruppo. Io adesso ho l'impressione che comunque i Patriots stiano chiedendo molto e stiano sperimentando anche molto. Quando ci saranno i playoff, poi secondo me ci si concentrerà su quelle 4-5 cose che vengono e si cercherà di vincere le partite con quelle. Al tempo stesso, però, quello che credo mi faccia dire ormai è troppo tardi per questa stagione in generale sono gli infortuni. Io l'ho sempre detto, secondo me non credo sia una scusa o un attenuante, ma sono la verità, purtroppo. Cioè, gli infortuni sono e sono stati veramente troppi per questa squadra per andare oltre. Tolto quello di cui parlavamo nel podcast scorso, cioè la gestione del dopo Gronk. Secondo me si poteva fare molto meglio nel gestire il ruolo di tight end dopo Gronkowski. Capisco che Gronkowski non lo puoi sostituire, capisco che sia impossibile trovare qualcuno come lui, ma ritengo che il reparto dei tight end ad oggi sia frutto di una cattiva gestione a cui si poteva porre rimedio in maniera più decisa, più di qualità. L'ultimo messaggio che abbiamo su Facebook è di Stefano Mangusta. Ciao, ciao Stefano. Allora, c'è davvero tantissimo da dire, quindi passo subito alle domande che mi sono venute in mente numerose. Per quanto riguarda la partita contro Kansas City, è legittimo dire che l'arbitraggio ci ha sottratto un touchdown valido? Avrebbe cambiato il corso della partita? Sì e sì, in entrambe le domande, assolutamente Stefano. Inoltre, è vero secondo voi che è stata la peggior prestazione dell'anno della nostra difesa, non solo in termini di risultati ma anche di qualità di gioco? No, peggiore direi di no, perché credo che con tutti i meriti dei Baltimore Ravens, la gara contro i Ravens sia stata la peggiore. Sempre Stefano dice: passando alla partita con Cincinnati, c'è meno da dire. Abbiamo vinto, se non vinciamo con i Bengals era da sotterrarsi, ma la squadra ci ha messo un poco a carburare. Secondo voi è vero il luogo comune secondo il quale i Patriots vincono perché reggono fino al quarto quarto e poi la spingono quando l'altra squadra è distrutta? Beh Stefano, non è un luogo comune, è la verità, si sa che Bill Belichick in estate tiene molto alla condizione fisica e ci si allena per arrivare in forma a gennaio, questo è il motivo per cui noi tendenzialmente tra settembre e ottobre non ci siamo con le gambe e giochiamo male, quindi sì, è vera questa cosa. Una piccola domanda sul regolamento dei playoff che non ho compreso, perché i Bills hanno un record di 10-4 e sono il quinto seme mentre i Texans hanno 9-5 ma sono il quarto seme? Grazie per lo splendido lavoro che fate, grazie a te Stefano, perché purtroppo c'è questa regola che dice che chi vince la division va ai playoff con una posizione diciamo di vantaggio, quindi i Bills hanno un ottimo record ma al momento, facendo le corna, sono dietro di noi e quindi siamo noi a vincere la division. Ecco perché, se tu guardi la, ne parlavamo prima, la NFC, ci sono i Cowboys dentro con un record di 7-7, perché al momento guidano la loro division. Quindi chi vince la division automaticamente ha un posto, un seed, diciamo, di rilievo, può giocare in casa ai playoff, se non vado errato, dovrebbe essere così. Dovrebbe essere poi alla fine la discriminante il fattore campo. Benissimo, andiamo alle vostre domande su Twitter. Gabriele, ciao Francesco, l'anno scorso abbiamo perso 5 partite contro squadre che non hanno fatto i playoff. Quest'anno invece, a oggi, solo 3 sconfitte, ma con squadre che faranno i playoff. E questo è un segnale che quest'anno ci manca qualcosa, o forse più di qualcosa, per competere nelle partite che contano? Allora, guarda, hai toccato un punto fondamentale. Questo è un argomento che secondo me va interpretato a vostro sentimento. Ditemelo voi. Nel senso che io non so se sia meglio perdere contro una squadra forte o se sia meglio perdere contro una squadra debole. L'anno scorso abbiamo perso contro Jacksonville, contro i Titans, contro Miami, non erano certo corazzate, ed eravamo allo stesso punto di oggi, ragazzi. Non fatevi ingannare, non fatevi prendere dallo sconforto o dall'esaltarsi troppo. L'anno scorso eravamo messi come adesso. L'unica differenza è che il record era peggiore perché non c'era questo livello di difesa, non ancora. Ma l'anno scorso eravamo uguali adesso, eravamo qua a lamentarci, forse arriviamo ai playoff come secondi, come terzi, abbiamo un attacco che non gira. Vi ricordate l'attacco dell'anno scorso? Faceva pietà. L'unica differenza è che poi verso le ultime settimane si è messa a giocare anche la linea offensiva e abbiamo potuto iniziare a correre. Ma l'anno scorso, ragazzi, l'anno scorso abbiamo chiuso 3-5 in trasferta. Quest'anno siamo 6-3 in trasferta. Per dire. Cioè, quindi alla fine, con tutte le lamentele e con tutte le porcherie che stiamo vedendo ogni domenica in campo, rischiamo di chiudere con un record migliore. E l'anno scorso lo sappiamo come è andata a finire. Quindi io continuo a dire quello che dico da qualche settimana. Secondo me la squadra quest'anno non c'è, gli infortuni sono troppo pesanti e non faremo strada. Però è anche giusto riconoscere che l'anno scorso eravamo nella stessa situazione. La differenza forse è che l'anno scorso c'è stata qualche infortunio di meno, e c'era un certo Gronkowski che poi nei playoff ha iniziato non solo più a bloccare, ma anche a fare il Gronk. Però per rispondere alla tua domanda, non lo so. Io quest'anno ho proprio la sensazione contro le squadre forti che manchi qualcosa. Poi ti dico la verità: a me i Chiefs non hanno fatto paura. Nel secondo tempo hanno fatto 3 punti e li abbiamo dominati. Quella partita, senza quegli errori arbitrali, la riprendi, poi magari la perdi all'overtime, non lo so, ma quella partita innanzitutto la pareggi. E non mi hanno fatto paura. Ho l'impressione che i Chiefs si siano un pochino assestati, abbiano raggiunto la loro dimensione e quello fanno. Poi sono forti, sono pieni di playmakers e quindi la giocata te la piazzano sempre, ma sono un po' quelli, sono arrivati secondo me. Questo non vuol dire che siano deboli o che non possano vincere il Super Bowl, anzi possono benissimo vincere il Super Bowl i Chiefs. Ma sono quel tipo di squadra, l'abbiamo trovata, gli abbiamo dato una quadra, l'abbiamo capita. Cosa che non siamo riusciti ancora a fare nessuno nella Lega con i Ravens. I Ravens sono i Chiefs dell'anno scorso, attacco incredibile e nessuno li può fermare, per ora. Cerco di correre perché stiamo raggiungendo l'oretta di puntata. Kenshiro, bentornato Francesco, che dici di Harry? Per me è proprio forte, ma penso che Belichick non lo voglia bruciare e stia cercando la giusta posizione e gli schemi per sfruttarlo al massimo, soprattutto in endzone. Ma sì, ma ragazzi, Harry è cos'è? La sua terza partita? È come se fosse a settembre, è come se fosse a inizio ottobre, Harry. Gli va dato tempo e poi è in un sistema veramente difficile che richiede molto. Jimmy, ciao Francesco, tutti la menano che senza Gronk le difese possono raddoppiare su Edelman e di fatto bloccare l'attacco, ma mi pare che senza Gronk abbiamo vinto un Super Bowl e tante partite. Secondo me è un errore l'uscita di Gordon, che comunque era più rispettato dalle difese. Allora, guarda Jimmy, sono pienamente d'accordo con te sul fatto che l'assenza di Gronk dovrebbe pesare molto meno. Primo, perché siamo già stati abituati anche gli anni in cui c'era Gronk, spesso era infortunato, quindi ormai siamo una squadra abituata a farne a meno. Dovremmo essere una squadra che è abituata a fare a meno di Gronkowski. E su quello sono completamente d'accordo con te. Quello su cui credo che io e te la pensiamo diversa è Josh Gordon. Allora, guarda, Io ti leggo le statistiche di Josh Gordon da quando è arrivato a Seattle. Josh Gordon ha giocato 5 partite con i Seattle Seahawks, è stato cercato 11 volte da Russell Wilson, quindi 11 target in 5 partite. Grosso modo gli sono arrivati due passaggi a partita, diciamo così. Di questi 11 passaggi lui ne ha presi 7, quindi ha 7 ricezioni in 5 partite. Praticamente ne ha cosa? Una e mezza partita neanche. 139 yards, quindi poco meno di 30 yards a partita, e zero touchdown. Questa credo che grosso modo sia, adesso potrei andare a controllare, ma sia una produzione da terzo o quarto ricevitore. In NFL. Per farti una sorta di paragone, Mohamed Sanu in 6 partite con noi è stato cercato 37 volte, ha 20 ricezioni, 24 yards per partita e un touchdown. In più c'ha anche una corsa per 8 yards. Quindi ha prodotto di più Sanu ai Patriots che Gordon ai Seahawks, al netto che Sanu ha una partita disputata in più. Quindi i numeri ci dicono che Gordon al nostro attacco non manca, anche perché se noi andiamo indietro e andiamo a guardare che cosa aveva fatto Josh Gordon con New England quest'anno, in 6 partite ha 20 ricezioni, esattamente come Sanu, e un touchdown. Quindi guarda, abbiamo proprio il campione. 6 partite di Gordon e 6 partite di Sanu ai Patriots. E la produzione è la stessa. Col fatto che Sanu, secondo me, così vado a memoria, ha molti più drop di Gordon, perché è stato cercato di più. Quindi, secondo me, Mohamed Sanu è già dentro il gioco dei Patriots di più di quanto lo fosse Gordon quest'anno. Quindi mi spiace, Jimmy, ma benché io sia completamente d'accordo con te sul fatto che basta smenarla con Gronk e dovremmo già essere abituati a farne a meno, su Gordon, invece, io continuo a essere della mia idea, giusto salutarlo e. Tu dici una cosa giustissima, bisogna trovare qualcuno che tolga l'attenzione da Edelman. E come ha detto Marco nel suo Game Recap, potrebbe diventarlo N'Keal Harry. Non lo era però Gordon. Gordon lo era perché a inizio anno c'era poco materiale, pochi video su cui lavorare e non si sapeva Gordon che tipo di giocatore sarebbe stato. Ma arrivati a questo punto della stagione si sa che Josh Gordon non sarebbe stato un fattore e ti assicuro che nelle ultime settimane non avrebbe più richiamato la stessa attenzione che richiamava a inizio stagione. Mattia, ciao Mattia. Rischiamo seriamente di perdere una pick importante nel prossimo draft per aver firmato la sideline dei Bengals? Abbiamo già parlato, quindi non tornerei sull'argomento. Dopo la trade di Ramsey e la stagione di Gilly fino ad ora, cosa pensi che possa valere? Immagino, tu hai scritto valore, immagino che volessi chiedere valere un cornerback come lui. Secondo me, dalla sua, aggiungo io, eventuale trade uscirà il quarterback che ci guiderà nel post Brady. Magari proprio i Bengals ci cedessero la loro prima, o i Dolphins. Sarebbe un sogno, in quanto penso che un average cornerback non sia così impossibile da trovare. Beh, Gilmore sicuramente non è un average cornerback, è un cornerback d'elite. Dopodiché, lo ripeto, molti all'inizio erano scontenti di questo giocatore che invece si è rivelato un colpaccio grandissimo di Bill Belichick. Guarda, allora, Gilmore ha firmato nel 2017 un quinquennale, quindi 5 anni per 65 milioni, di cui 31 garantiti. Nel 2020 peserà per 10 milioni. E nel 2021 peserà per 11,5. Secondo me non esiste sulla faccia della terra che lui consumi il suo contratto ai Patriots. Ritengo che lui sarà, come suggerisci tu, una importante pedina di scambio, anche perché sul ruolo abbiamo investito nella scelta di Jojo Williams. Mi auguro che JC Jackson possa diventare quello che Malcolm Butler sembrava sarebbe diventato. E nel ruolo di cornerback siamo abbastanza coperti. Togli Gilmore, togli il 60% a questo reparto, però privarti di un giocatore come Gilmore in una trade ti garantirebbe di portarti a casa tanto altro talento, magari in altri ruoli. Nel 2020 avere uno come Gilmore a 10 milioni è una ladrata, è veramente sottopagato per gli standard della NFL e sono sicuro che arriveranno offerte per gli ultimi 2 anni di Gilmore. Lui ha 29 anni, quindi se chiedi a me, io la prossima estate lo cederei. Detto questo, non credo che le squadre con una pick così alta utilizzino la prima per andarsi a prendere un cornerback con 2 anni di contratto che si affaccia ai 30 anni. Loro hanno oltretutto Brian Flores è un allenatore difensivo, quindi non avrà problemi a scegliere il talento nella sua secondaria. Anche i Bengals hanno bisogno di un QB perché penso che lasceranno andare Dalton e non penso che Finley sia la risposta. E quindi io non andrei a prendermi Gilmore con quella scelta lì. Magari con un pacchetto di scelte. Eccola, se Cincinnati ti dà la seconda e la terza, allora io Gilmore glielo do, magari. Però Gilmore potrebbe essere il classico giocatore che va via per uno scambio alla pari. Fammi dire, vai a prenderti magari da Tampa Bay, ti vai a prendere O.J. Howard più una scelta. O magari vai a prenderti un tight end da un'altra parte. O magari vai a prenderti un lineman più una pick. Ecco, io credo che sarà un po' questo il destino di Gilmore, ma sono piuttosto d'accordo con te sul fatto che non terminerà il suo contratto da noi. Ciao Fabrizio che scrive: certo che i Bengals non sono un test probante, ma era importante vincere prima della sfida coi Bills. Gilmore monumentale. Che male c'è se ci portasse un anello alla difesa? Mi sembra che Sanucci stia mettendo un po' troppo ad integrarsi, e drop su slant sono costanti. Grazie. Sì, l'ho notato anch'io. Quando si corre tracce brevi, come le slant o come le hitch, i drop aumentano. C'è da dire che, ripeto, a volte anche il piazzamento del pallone di Brady non è stato eccezionale, ma Sanu deve assolutamente tornare a produrre come ha fatto all'inizio. Un anello ce lo portasse la difesa, magari, è molto difficile perché tendenzialmente comunque anche l'attacco deve dire la sua. L'abbiamo visto contro Philadelphia Eagles nel Super Bowl di un paio d'anni fa. Avevamo un attacco monumentale che ha fatto tutti i record e ha messo su numeri incredibili. Però non basta se non hai anche la difesa, e viceversa. Abbiamo sforato l'ora, ragazzi, cerco di correre. Giordano, ciao Francesco, welcome back. Grazie, Giordano. Non credi che la scarsa situazione dei ricevitori e il lassismo della dirigenza nell'apportare miglioramenti possa compromettere il rapporto tra Brady e la società, compreso Belichick, e pregiudicare i rapporti in vista del rinnovo del QB? Guarda, questo è un tema che va avanti da quando io seguo i Patriots. Brady non ha giocatori, la società non gli compra nessuno, e quindi lui si incazza e se ne va. Devo dirti la verità, è così da sempre, e quindi non ho ragione di pensare che quest'anno Brady sia spazientito dalla cosa. Lassismo, non lo so se c'è stato del lassismo. Si è provato a tirare su la carriera di Gordon, si è provato a inserire Antonio Brown, si è provato a far funzionare Dontrell Inman, Maurice Harris, si è provato con Demarius Thomas. Non credo ci sia stato lassismo da parte dei nostri. Si è selezionato N'Keal Harry, quindi su questo non sono tanto d'accordo. Secondo me si è investito e si è provato a lavorare nel ruolo dei ricevitori. Se Antonio Brown non avesse scritto quei tweet, sarebbe ancora roster e magari avremmo un record diverso e nessuno si starebbe lamentando dei nostri ricevitori. Quindi a volte vedi, la differenza la fa veramente un particolare, una sciocchezza e è veramente ti cambia la stagione. Chiudiamo su Instagram. Buongiorno a te e allo staff di Francesco, buongiorno a voi. È vero che alla fine del primo tempo i tifosi a Foxborough hanno fischiato? Mi sembra incredibile. Evidentemente ti riferisci alla partita con i Chiefs. Sì, è vero. Purtroppo ti confermo che nonostante la stragrande maggioranza dei fischi e dei boo fossero per gli arbitri, anche la squadra è stata veramente bacchettata dai tifosi che non hanno apprezzato il primo tempo contro i Chiefs. Umberto, bentornati. Giro una domanda basata su un articolo letto in rete. Può essere la perdita del coach O'Shea, che era allenatore dei wide receiver, il vero buco non colmato della passata off-season? Umberto, con questa domanda hai vinto 100 punti, perché secondo me hai individuato una delle principali ragioni. Noi abbiamo perso in sordina, non se l'è letteralmente infinocchiato nessuno, Chad O'Shea, che è l'allenatore, ex allenatore dei ricevitori. Tra l'altro, dava una grossa mano anche nella stesura degli schemi in red zone, reparto in cui facciamo enorme fatica. Quindi Quindi la mia risposta alla tua domanda è sì, assolutamente, 100%. Anche perché credo, se non vado errato, che l'allenatore dei ricevitori quest'anno sia Joe Judge, che arriva dall'aver allenato lo special team. Quindi una novità per lui, un cambio. E anche quello pesa. Quindi sì, assolutamente, confermo la tua sensazione. Teone, ciao Teone. Credo che tu sia nuovo della pagina, quindi benvenuto. Insomma, se non lo sei, ti chiedo scusa perché non mi ricordo di aver letto altri tuoi commenti. Perché Dorsett è uscito dai target? Come si spiega l'involuzione di Jones? Perché White viene usato con il lanternino, ma quando è chiamato in causa fa grandi giocate? Con questo attacco la vedo male contro la difesa dei Bills. E Brady continua a essere troppo nervoso, come mai negli ultimi anni. Che dite? Grazie. Allora, Teone, mi chiedi un po' di avere la sfera di cristallo. Perché Dorsett sia completamente uscito dal gioco? Non lo so. Non ti so rispondere. Potrei provare a inventarmi qualcosa, ma non ti voglio prendere in giro. È una cosa che non mi so spiegare. E quindi l'unica cosa che mi viene in mente, appunto, è che le difese lo stiano trattando da wide receiver numero 2, quindi gli stiano mettendo una marcatura o dei difensori più forti addosso e lui non riesca a liberarsi. Detto questo, mi delude molto questa parabola discendente che sta avendo il giocatore. Jonathan Jones non credo che stia avendo un'involuzione, credo semplicemente che il suo ruolo sia uno dei ruoli più difficili in NFL, lo slot corner, e che faccia fatica perché una volta deve marcare uno come Tyreek Hill che è alto 1,20 m e corre come un furetto, la volta dopo deve marcare uno come Travis Kelce che è 2 metri quadri di persona ed è fisico ed è il doppio di lui, quindi è un lavoro veramente infame e ogni tanto possono avere anche la meglio gli altri ragazzi, non ci siamo solo noi in campo. Nella tua domanda su White, invece, credo che ci sia la risposta, cioè secondo me ti sei risposto da solo. Perché White viene usato con il lanternino, ma quando è chiamato in causa farà grandi giocate? Perché viene usato con il lanternino? Cioè, se James White fosse uno a cui vanno 50 passaggi a partita non combinerebbe un cazzo. White è il giocatore, secondo me, che nei drive decisivi ti tira il coniglio fuori dal cappello ed è il giocatore che per fare giocate ha bisogno che la difesa si dimentichi un attimino di lui. Per far sì che la difesa si dimentichi di lui deve un pochino sparire dalla partita. Questa è la mia opinione, non è la verità assoluta, però l'idea che ho io del tipo di gioco di James White. Sul nervosismo di Brady, io credo che dipenda anche tanto dal fatto che non si sente assolutamente protetto dalla linea e a volte sparacchia dei palloni anche quando in realtà il tempo ce l'avrebbe, ma non si sente protetto, quindi c'è bisogno di sistemare un pochino la protezione. Benissimo ragazzi, abbiamo risposto a tutte le vostre domande, abbiamo abbondantemente superato l'ora di trasmissione, ma non abbiamo ancora finito perché, come sapete, da qualche puntata a questa parte ho deciso di mettermi la giacca di Maurizio Mosca e appendermi il pendolino, per chi si ricordasse quella meravigliosa trasmissione di guida al campionato, e facciamo il pendolino di Patriot Rain. Vi ricordo ancora che questa settimana ci saranno 3 partite di sabato, quindi non dite che non ve l'avevamo detto. Sabato 21 giocheranno alle 7 di sera italiane i Texans contro i Buccaneers. Una sfida che non so voi, ma io sono piuttosto curioso di vedere perché sono 2 attacchi fenomenali, si prospetta uno shootout veramente sensazionale. Alle 22:30 scendiamo in campo noi al Gillette contro i Bills. Inutile dirvi quanto sia importante e sicuramente difficile questa partita. Chiuderanno in nottata i Rams contro i 49ers. La domenica, domenica 22, ah già, piccolo particolare, devo dirvi chi vince secondo me. Sui Patriots non mi esprimo, perché per una questione di non portare rogna. Sui Texans credo che i Texans avranno la meglio. Sarà uno shootout veramente infuocato, 40, più di 40 punti a testa, ma probabilmente i Texans ne faranno qualcuno di più. Mentre credo che i 49ers davanti al proprio pubblico vorranno tornare alla vittoria e faranno quello che vogliono dei Rams. Quindi vinceranno Texans e Rams sabato. Sulla nostra, ripeto, non mi esprimo. Domenica avremo Bengals contro Dolphins e credo che i Bengals andranno a vincere la loro seconda partita stagionale. Steelers contro Jets e anche qui prevedo che gli ospiti avranno la meglio. Di pochi punti, ma gli Steelers batteranno i Jets. Giants a Washington contro i Redskins, partita per stomaci veramente forti. Dico Washington perché mi è piaciuta la garra, per citare il mitico Adani, con la quale i Redskins hanno dato battaglia agli Eagles, e confido nel fatto che l'asse Dwayne Haskins e McLaurin possa funzionare contro la difesa dei Giants, che in settimana ha perso Janoris Jenkins, è stato tagliato, quindi insomma, squadre veramente che hanno poi poco da chiedere. Panthers a Indianapolis, e vedo i padroni di casa dei Colts avvantaggiati contro Carolina. Poi c'è una importante sfida, Baltimore Ravens contro Cleveland Browns, occasione per Kitchens e per i suoi ragazzi di scioccare il mondo, ma credo che sarà una bella partita, combattuta, ma sul finale arriveranno un po' corti, e credo che Baltimore vincerà a Cleveland questa match divisionale. Jaguars contro Falcons, Falcons galvanizzati dalla vittoria contro San Francisco, dico Falcons. Saints contro Titans, dico Saints, anche se New Orleans sta mostrando un po' di buchi, ma dico che Drew Brees in trasferta avrà la meglio dei Titans. Passiamo quindi alle gare della seconda fascia, con i Chargers che ospitano i Raiders. Veramente qui, ragazzi, non so che dire, proviamo a dire Chargers giusto perché sono in casa. Cardinals-Seahawks, bella partita, sono curioso di vedere anche questa. Seahawks, secondo me, una marcia in più vinceranno. Cowboys contro Eagles, partita importantissima, si decide molto probabilmente la division dei Cowboys, si gioca a Philadelphia. Bah, strizzo l'occhio agli amici di True Blue Show e dico Cowboys vincenti. E attenzione, perché il Sunday Night non è per nulla scontato, Kansas City contro Chicago. Qui i Chicago Bears potrebbero farci un favore, e secondo me ce lo faranno, sono fiducioso e dico che Chicago in casa batterà i Chiefs. Si chiude lunedì con un bellissimo Packers-Vikings e dico che in casa i Vikings batteranno i Green Bay Packers. Benissimo, ragazzi, chiudo veramente, puntatona ricca di argomenti, era necessario affrontarli tutti. Vi do appuntamento a questo punto alla prossima settimana e buon football a tutti. Ciao!